un James Brown in chiave soul,
molto bella,
molto bella, molto, dove molto vengono fuori altri aspetti della vocalità di questo gigante della musica nera. Quando sono le 8:25 e parliamo di politica, parliamo di politica regionale.
C'è una notizia importante: ieri c'è stato un vertice di maggioranza in previsione appunto del piano casa, che dovrà essere affrontato adesso dall'aula, e pare, io dico pare perché pare che cada, insomma non si potrà toccare nulla nella fascia dei 300 metri del mare.
Per farci raccontare che cosa sta succedendo attorno al piano casa e al dibattito su questo tema importantissimo in Consiglio regionale, abbiamo al telefono Francesco Agus, portavoce dell'opposizione, dei progressisti. Buongiorno Francesco Agus.
Buongiorno a voi.
Buongiorno.
Allora, cosa succede? Vi fanno fare gli straordinari per questo piano casa. Lavorerete il 26 di dicembre, ho sentito addirittura.
Il Consiglio regionale è il meno produttivo della storia dell'autonomia regionale. Però a Natale, a Capodanno e a Ferragosto,
quando c'è voce, ma perché si fanno queste cose? Facciamo questo preliminare metodologico. Perché
arrivano sempre all'ultimo momento, quando ormai la scadenza è prossima, e poi, questo però è un pensiero mio,
la gente è distratta.
In questo periodo la gente è distratta, quindi la riforma della sanità che ha moltiplicato le ASL
è stata approvata
il 13 agosto.
Quindi tra una fetta di panettone e un calice di Brut, voglio dire, ci passa l'assestamento di bilancio malandrino, così.
Beh, l'anno scorso a luna di notte, il 23 dicembre, il Consiglio ha approvato la norma che secondo loro avrebbe dovuto salvare i dirigenti abusivi da quello che sta succedendo in questi giorni.
Sì, sì.
Insomma, ogni volta che c'è una festività comandata, un giorno rosso nel calendario, il Consiglio si riunisce.
Nei giorni di festa bisogna stare attenti, dicevano sempre.
È la vecchia scuola democristiana.
Bisogna chiudere bene casa.
Questa è la vecchia scuola, no?
In compenso, nei giorni feriali non si fa quasi niente.
Esatto.
Perché per due mesi il Consiglio non si è riunito sino all'approvazione dell'assestamento di bilancio. Quindi,
sì, questa veramente
una visione strana.
Sì, paradossale. Allora, parliamo di questo piano casa che diventa di fatto l'ultima botta, a qualcuno dice definitiva, al PPR, al piano paesaggistico della Sardegna, con un assalto sia alle coste che anche ai territori dell'interno. A che punto siamo?
Allora, la discussione inizierà domani.
Sì.
Però è già stato approvato in commissione e sino appunto alla riunione di ieri sembrava indirizzato appunto a un'approvazione da parte dell'Aula.
Sì.
Anche perché noi presenteremo le solite centinaia di emendamenti, però i numeri in Consiglio regionale sono tali da far presupporre che prima o poi appunto il testo sarebbe stato approvato.
Certo.
Dico sarebbe stato perché appunto ieri la riunione di maggioranza ha fatto capire che ci sono idee molto diverse
anche all'interno, anche all'interno della maggioranza.
Sì. E anche dopo la riunione, perché sì, ho visto le interviste all'uscita appunto dell'incontro di Villa del Voto e tutti i capigruppo intervistati hanno detto cose diverse. C'è chi è andato via da quella riunione convinto di aver strappato l'ok agli incrementi volumetrici degli alberghi, per esempio, e invece oggi nella stampa si rileva come la fascia dei 300 metri sia intoccabile.
Anche per gli hotel, sì.
Non sia possibile fare incrementi nemmeno per gli hotel.
E da dove è saltata fuori questa linea, diciamo, più rigorosa dentro la maggioranza?
Beh, diciamo è della giunta questa, così si è,
la
così
linea
si
è della giunta,
no?
Quindi io credo che lo stesso presidente non avesse idea di quello che stavano combinando in commissione urbanistica, cioè buona parte degli interventi sono stati sì spalleggiati dal suo assessore.
Sì.
Perché l'assessore Stan è uno dei più grandi sostenitori degli
ampliamenti, diciamo.
Però il presidente sa, perché ovviamente non può non saperlo, che buona parte di quelle norme hanno un destino segnato, cioè sono destinate a essere impugnate prima dal governo e poi a essere cassate dalla Corte Costituzionale. La domanda che noi stiamo facendo alla maggioranza è questa, infatti, cioè perché vi state ostinando tanto per una legge che per portare a casa una legge
che andrà a sbattere, certo.
Ovviamente si parla di urbanistica, si stanno ostinando tanto per questo motivo, cioè anche una legge destinata a soccombere tra un anno, per un anno
fa disastri,
porta avanti degli effetti.
Certo.
E quindi gli effetti possono essere anche il rilascio di un titolo da parte di un comune, in virtù di una legge ancora esistente. E l'esistenza di un titolo magari può far scattare dei ricorsi, delle richieste di risarcimento, o addirittura la possibilità di edificare nel periodo ristretto in cui la legge sarà in vigore.
Quindi il pericolo, anche se ci saranno ricorsi, anche se dovesse essere poi alla fine bocciata questa legge, il pericolo rimane.
Il pericolo è quello delle speculazioni.
Esatto.
Perché il territorio sardo è inestimabile e sul territorio sardo gravano anche interessi che non sempre sono controllabili da parte della politica, cioè non sempre la politica è in grado di reggere a quegli interessi. Tant'è che parti di questo testo sembrano scritti negli uffici legali o negli studi tecnici dei grandi alberghi o dei piccoli costruttori.
Sì, certamente non sono scritti con il consiglio e il suggerimento dei professionisti della progettazione. Noi abbiamo sentito gli architetti, i portavoce degli ordini professionali, molto duri nella condanna di questo piano casa. Hanno anche, in un senso costruttivo, nei giorni scorsi hanno anche suggerito almeno 5 importanti varianti. Adesso non so che effetto abbiano avuto, se siano state prese in considerazione. Però voglio dire, il mondo della progettazione è un po' contrario a questa legge.
Sì. Di fatto non si parla molto della fascia dei 300 metri perché è quella che più facilmente diventa una notizia nazionale.
Certo.
Perché appunto il Corriere della Sera ha già dedicato una pagina intera a un approfondimento su questi temi. Però non è l'unico tema. Forse è ancora più grave quello che avverrebbe in agro.
Sì.
Oggi abbiamo una norma che impedisce l'edificazione per chi ha meno di 3 ettari e non sia un conduttore agricolo, cioè in campagna ci deve vivere
chi coltiva la terra,
in campagna ci lavora, coltiva la terra e ne fa della terra il proprio,
diciamo, che investe nella campagna. Ecco, se tu hai la possibilità di abitare là è perché devi investire in quel territorio.
Certo.
Se tu vai solo a farti la villa con la piscina, voglio dire,
sai, c'ho l'orticello, c'ho le zucchine, le melanzane da coltivare, no?
È evidente che se quei terreni magari oggi ancora incolti diventassero domani terreni per nuove edificazioni, magari di ville, di villette con la piscina e l'orticello,
sì.
Sarebbe impossibile trovare terreni da coltivare per chi invece vuol dedicarsi a quell'attività, perché
certo.
I prezzi salirebbero alle stelle.
Certo.
È chiaro che non c'è mercato tra terra per costruire e terra per coltivare.
Certo.
Il fatto è che noi sull'agricoltura dovremmo puntarci strategicamente. E poi c'è il fatto che l'edificazione in agro crea sempre difficoltà. Una volta che una persona si costruisce la casa in campagna, il comune dovrà garantire dei servizi, dovrà portarci le strade, dovrà portarci la nettezza urbana, dovrà far arrivare il pulmino per portare i bambini a scuola. La città di Sassari ha un'edificazione di questo tipo, ha un territorio enorme, caratterizzato da molte case sparse nella nurra.
Sì.
E la città di Sassari sopporta dei costi ormai insopportabili per un comune, proprio perché quell'edificazione fatta in tempi lontani è un pessimo modo di organizzare il territorio.
Sì,
invece si sta tornando indietro.
Un'altra norma che viene criticata è questa possibilità di edificare fuori dai centri, dai piccoli centri, dell'interno, in zone
fuori dai
centri storici, in zone identitarie, fuori dalla cinta del paese, anche questo potrebbe creare un no?
Sì, lì c'è di fatto una deregulation totale. Vengono soppresse alcune paroline,
cioè vicino al nuraghe, per intenderci, ecco, vicino al nuraghe, alla basilica, sì. Romanica, tu fai un bel villaggetto o una serie di ville.
Questo
con vista, ecco,
è un classico caso di norma che sicuramente verrà impugnata dal governo, cioè il PPR non è una
cioè il residence Barumini non vi piace questa cosa qua, eh?
A questo punto lo sopralleviamo col piano caso.
Esatto.
Anche altro, perché il piano casa, cioè gli incrementi di cubatura vengono potenziati e vengono anche estesi a tutte le fasce un tempo non comprese, e quindi a questo punto sopraeleviamo in un raghe di barume e facciamo una terrazza con vita.
Vediamo che carità, ma io dico, nel momento in cui c'è, voglio dire, in Italia un buono strumento, perché questo Eco Bonus mi sembra uno strumento buono che ha funzionato e che sta dando frutti, è stato anche prorogato, adesso ho sentito, fino a tutto il 2022, per rilanciare l'edilizia in modo intelligente, in modo green, in modo, diciamo, sostenibile. Ma che senso ha adesso andarsi ad avventurare in una cosa che, come dice giustamente il nostro Francesco Agus, ha tutte le possibilità, le probabilità di finire con una bocciatura poi alla fine?
Sì, ma infatti, tra l'altro, realmente siamo di fronte a uno strumento che ha avuto un grande successo, è rapido e intelligente, tanto da non sembrare uno strumento italiano, cioè
sì, no, ma
una delle prime cose
favorisce la riconversione, favorisce la riconversione anche delle piccole imprese edili, anche della Sardegna, che sono quelli che a cui bisogna dare lavoro in questo momento, in chiave green, che è intelligentissima questa cosa.
Oggi, diciamo, pensando ad un aumento di cubatura possibile da concedere, lo aggancerei a quel tipo di incentivi.
Esatto.
Quindi
Totu Vagau, per dire. Tra l'altro
sì, non dovresti anticipare nulla anche.
Sì, e le imprese artigiane, le piccole imprese edili stanno vivendo di questo strumento, hanno creato consorsi, c'è stata anche una buona cooperazione.
E forse là dovrebbe intervenire una regione intelligente, proprio favorendo questo tipo di crescita di queste imprese, di questo tessuto di impresa.
Il consiglio che abbiamo dato è stato questo, cioè creiamo uno strumento snello che garantisca la proroga del piano casa attualmente in vigore, quello fatto dalla Giunta Piglia, che comunque ha funzionato ed è atteso anche dai professionisti e da chi aveva già in mente di presentare le domande. Integriamolo con quello che è avvenuto a livello nazionale,
certo.
Integrarlo vuol dire appunto cercare di introdurre nel nostro sistema quei riferimenti a livello nazionale, quei parametri che consentono anche di ottenere il 110%, e poi l'anno prossimo pensiamo a una legge urbanistica, magari appunto non durante le feste, quindi lasciamo perdere la Pasqua, lasciamo perdere Ferragosto e concentriamoci nel tempo che
certo.
Ci rimane appunto,
no, io
l'anno
ho
prossimo.
Ho una domanda anche per chiudere, tornando al discorso politico di apertura, no? Perché soltanto una settimana fa l'assessore Sanna ha rilasciato un'intervista a tutta pagina sull'Unione Sarda, dove difendeva appunto questo piano casa, presentandolo come una cosa assolutamente necessaria. Mi chiedevo, politicamente, in questa discussione in consiglio ci potranno essere delle sorprese? Perché ieri in effetti qualche mal di pancia si iniziava a sentire tra i consiglieri di maggioranza, oppure insomma la scure del presidente di Solinas metterà tutto a tacere e quindi andranno dritti su quegli emendamenti che saranno presentati a nome della giunta, quindi avranno un valore politico ancora maggiore.
Il presidente non controlla il suo partito, cioè lo controlla ex post. Una volta che i componenti del suo partito sparano fesserie o fanno fesserie, il presidente interviene per sconfessare i componenti del suo partito. È accaduto anche sul turismo, per l'emendamento presentato in aula e approvato dall'aula su Tour Sport, per esempio,
sì.
Sconfessato il giorno dopo dal presidente, nonostante fosse presentato dalla giunta. Vi
certo,
ricorderete,
certo,
6 milioni
sì.
di euro
certo, per quella manifestazione.
Una società sconosciuta.
Sì. Sì.
Il giorno dopo quell'emendamento approvato da tutti non era più di nessuno, era una fantasia dell'assessore al turismo che l'aveva presentato senza consultarsi con nessuno. Altre volte ha sconfessato i colleghi della maggioranza che avrebbero voluto riaprire bar e ristoranti nonostante fosse certa l'impossibilità, perché le norme statali non consentivano
certo.
deroghe regionali. E adesso nei confronti dell'assessore Sanna. L'assessore Sanna in commissione ha difeso l'ampliamento nei 300 metri, ha riconosciuto il diritto sacrosanto di edificare sul mare, magari con delle palafitte in modo da sfruttare il più possibile la
fascia
costiera.
Si sono ricercate persino delle giustificazioni in chiave anti-Covid per questi ampliamenti.
Sì. Quelle sono le più tristi,
la fantasia al potere, cioè poi quando finisce l'epidemia smontiamo le cubature. E insomma, pochi giorni dopo il presidente della regione appunto smentisce quella linea giustamente, perché io sono convinto che a prescindere da chi governi, su quei temi non sia bene caratterizzarci come una regione diciamo che punta a distruggere il proprio paesaggio.
Assolutamente.
A prescindere da chi governi, è bene che ci sia una soglia limite da rispettare. E il presidente pubblicamente ha sancito che quella soglia limite esiste per lui. Il problema è che gli assessori del suo partito forse dovrebbe avvisarli prima.
Questo è il punto.
Va bene, vediamo come andrà a finire il 26 in aula, o il 27, insomma, dopo le votazioni ci sentiamo magari all'inizio del nuovo anno per tirare un bilancio.
Sì, ci vedremo il 28, il 29 e il 30 in aula.
Intanto auguri a Francesco Agus, a tutti i consiglieri regionali.
Grazie a voi.
Buon lavoro.
Buon proseguimento.
Buon lavoro, grazie.
Arrivederci.
Grazie, grazie. E noi andiamo avanti con la nostra musica. Vogliamo ancora Natale?
Sì,
che
dai.
Sia, è Natale sia. Ascoltiamoci.
Sento, non farmi questo.
Un classicone, dai. José Feliciano, Feliz Navidad.
Feliz Navidad.